Collezionista.
Buongiorno, buongiorno da parte di Dario Colombo, ben ritrovati, benvenuti a questa nuova puntata del Collezionista, una puntata, lo dico subito, ad altissimo tasso alcolico. Oggi parleremo di whisky, per l'esattezza di caraffe da whisky. Tasso alcolico elevatissimo, dicevo, anche se sembra quasi un paradosso, l'oggetto da collezione di cui parleremo oggi nasce, deve la sua fortuna, la sua invenzione, il suo successo, definitelo come volete, non in virtù del whisky, ma in virtù dell'acqua. Perché? Perché come ben sanno i puristi, come ben sanno i veri estimatori del whisky, bisognerebbe berlo con l'aggiunta di quella che gli inglesi chiamano spring water, o cioè acqua pura, acqua fredda ma non ghiacciata, e naturalmente ecco che questo, come dire, questo desiderio di purezza, questa necessità ha portato alla nascita delle caraffe di cui parleremo oggi in compagnia di quello che sicuramente è il più grande esperto italiano in materia, collezionista anche lui, ma soprattutto grande appassionato della storia di questo oggetto, vale a dire Alessandro Orzes. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ho detto tutto bene fino adesso?
Perfetto, stupidaggine... ha fatto un'analisi meravigliosa di quello che è questo oggetto che andremo a trattare.
Sì. Quindi stupidaggini per adesso poche, ne ho detto.
Assolutamente nessuna. Assolutamente.
Va bene, allora dicevo, spring water, quindi desiderio di purezza, soprattutto corretto modo di gustare il whisky, e quindi nascono le caraffe. Nascono le caraffe che però naturalmente subito qualcuno pensa di trasformare anche in un oggetto che abbia anche un suo valore, una sua valenza pubblicitaria, è così?
Certamente, venivano molte aziende, vedevano in questa caraffa un oggetto per poi pubblicizzare il suo prodotto, non necessariamente solo alcolici, ma anche sigarette o tante altre cose. Quindi.
Ecco, quando compaiono le prime caraffe nei pub, nei ristoranti, nelle locande, insomma, in tutti i posti dove poi c'era da allungare questo buonissimo whisky?
Si pensa intorno al 1840, i primi reperti di caraffe da whisky. Insomma, i pochi testi in possesso dei collezionisti hanno questa data come riferimento.
E dove nascono?
Sicuramente in Inghilterra, dove lo Scotch whisky nasce, quindi in Scozia, dove le prime distillerie pubblicizzavano il loro prodotto e con la metodica corretta per poterlo poi servire insieme all'acqua pura, la famosa spring water.
Ecco, ma restano un prodotto, un elemento solo e soltanto europeo, oppure arrivano ad un certo punto anche negli Stati Uniti?
No, si sono allargate dopo la Seconda Guerra Mondiale, nonostante il proibizionismo che aveva fatto sì che non si potesse pubblicizzare nulla che era alcol o tabacco. Sono poi spopolate un po' dappertutto in tutto il mondo. Adesso io faccio riferimento all'Australia, un continente che comunque ha tantissimi estimatori, e adesso con il mondo di internet, dove si può comunque verificare la grande passione che c'è in tutto il mondo, ce n'è dappertutto. Sono state prodotte anche in Giappone, in Cina, in tutti gli angoli del mondo. Chiaramente la maggior parte sono sicuramente americane e scozzesi.
Sì, anche perché, insomma, io non me ne intendo, se non avendole viste e apprezzate appunto in locali, pub, anche in Inghilterra, ma credo di poter dire che almeno per quello che ho potuto vedere io, le più belle, le più affascinanti, insomma, quelle che veramente anche chi non è collezionista vorrebbe avere nel proprio salotto, sono quelle delle grandi marche di whisky scozzesi, o no?
Esatto, sì, sicuramente sì.
Ecco, per esempio, facciamo qualche nome.
Dunque, la marca sicuramente più seguita è la Johnnie Walker, famosissimo whisky scozzese, insieme alla Black and White e la Dewars. Insomma, queste sono le marche più ricercate. Qui abbiamo anche dei collezionisti di monomarca che puntano tutti su un unico tipo di whisky, perché poi questi oggetti sono molto belli uno non si arriverà mai alla fine a averle tutte, diciamo, perché nessuno sa quante sono poi state prodotte, perché possono essere state fatte in Europa, ma anche in America, dello stesso whisky. Le marche sicuramente più seguite sono queste, diciamo, Black and White, Johnny Walker, Dewars.
Senta, qui, questo è un po' un discorso per certi versi simile a quello delle caraffe per le birre di cui abbiamo parlato in altre puntate qui del nostro programma. E quindi faccio anche a lei la domanda che ho fatto in quell'occasione ai collezionisti di Max, cioè come si chiamano appunto le caraffe per la birra. Cioè, con che frequenza le varie Black and White piuttosto che Dewars o altri buttano fuori nuove caraffe, quindi insomma, diciamo rinnovano la linea.
Ma purtroppo adesso non lo fanno più, è un oggetto che non viene quasi più prodotto. Qualche azienda ancora per le festività natalizie confeziona delle confezioni, diciamo, bottiglie, caraffa, ma diciamo che negli ultimi 10 anni direi che le produzioni sono quasi terminate, non si punta più su questo oggetto come oggetto pubblicitario.
Insomma, quindi sta diventando ancora più raro,
Più
insomma,
raro,
sempre
esatto,
più raro.
sì.
E senta, un'altra cosa, nella produzione appunto di questi oggetti, le varie distillerie, le varie case produttrici di whisky, cosa facevano? Si affidavano a grandi aziende nel settore appunto della ceramica oppure così, come dire. I nomi di questi produttori erano di secondo piano.
No, 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 assolutamente. La famosa Royal Doulton inglese che produce ceramiche di altissimo livello come la
Certo,
Shelly,
certo.
che tutti conoscono, hanno prodotto le più belle caraffe che sono in circolazione adesso. Quindi pezzi ricercatissimi sono sicuramente delle grandi aziende che firmavano queste ceramiche. Ne abbiamo anche noi uno in Italia, l'Euroceramics di Vicenza, che ha fatto dei bellissimi pezzi, e ce n'è una francese, la Moulin de Lou, molto molto ricercata. Aziende che adesso non producono più, quindi i pezzi che si trovano in circolazione sono ricercatissimi.
Allora, bene, abbiamo cominciato come sempre facciamo qui al collezionista con un po' di storia dell'oggetto che oggi forma l'argomento clou della puntata del nostro programma. Ancora un paio di cose prima di dare la linea agli aggiornamenti del traffico importanti in questi giorni di vacanze o comunque di primavera, tutti che vanno fuori porta, come si dice in questi casi per il weekend, quindi attenzione al traffico. Ma dicevo, quando si è cominciato a trasformare quello che insomma all'inizio era semplicemente un oggetto, come abbiamo detto, di uso comune o in ogni caso che aveva un senso pratico, quando ha cominciato a diventare invece oggetto da collezione e quindi con una destinazione diversa?
Ma io, guardando i pochi testi che ci sono in commercio, le 2 o 3 riviste inglesi che parlano di caraffe da whisky, le famose Whisky Jacks, parlano intorno agli anni 70, dagli anni 65 agli anni 70, e cominciati a diventare oggetti di culto per i collezionisti. Poi, sempre con una maggior frequenza, questo oggetto è sempre stato più richiesto. Adesso praticamente è solamente meta di collezionisti, perché chiaramente non vengono più usate per il loro scopo principale.
Allora, chiuso qui il capitolo storico, come dicevo, subito dopo gli aggiornamenti del traffico cominceremo ad entrare nello specifico e quindi a capire cosa si colleziona, come si preserva, argomento importantissimo visto che stiamo parlando di oggetti comunque in ceramica, porcellana, quindi delicati, i prezzi, dove trovarli, insomma. Tanti buoni motivi per restare con noi, adesso via libera.
Il collezionista.
Ed eccoci nuovamente qui al collezionista, sempre in compagnia di Alessandro Orzes e soprattutto sempre in compagnia delle caraffe da whisky, argomento della nostra puntata che all'inizio è definito ad altissimo tasso alcolico, ne abbiamo fatto la storia, abbiamo ripercorso gli inizi dal 1840, quando, come ci diceva appunto Orzes, secondo i pochi testi che hanno ricostruito le origini di questo oggetto, compaiono nei primi pub, nei primi ristoranti, nelle prime locande inglesi, poi si diffondono in tutta Europa. La seconda guerra mondiale arrivano anche negli Stati Uniti, nonostante il proibizionismo, nonostante le leggi di alcuni stati. Abbiamo capito che ormai la produzione è quasi cessata e quindi adesso davvero stanno diventando oggetti di culto, oggetti molto rari, oggetti quindi anche che assumono giorno dopo giorno un valore consistente. Adesso dunque entriamo nel vivo della nostra puntata, della nostra collezione. Orzes, vado in un mercatino, vado in vacanza a Londra, vedo una caraffa con un bel marchio Johnny Walker piuttosto che Buchanan, come faccio a capire se è rara o meno?
Ma diciamo che nel guardare il marchio che c'è sotto la caraffa si possono capire molte cose. Prima di tutto l'anno di produzione, chiaramente
Ce l'hanno proprio tutte?
il 99%. Diciamo che gli inglesi non hanno mai evitato di mettere il marchio di produzione, che è, diciamo, il biglietto d'avviso della propria caraffa, la carta d'identità della caraffa.
Non sgarrano, insomma, quindi lì capiamo
Assolutamente.
se è taroccata o
Noi
meno.
abbiamo nei nostri testi, soprattutto nei siti che si trovano su internet, abbiamo dei promemoria con tutti i marchi prodotti che producevano caraffe da whisky. Da quello si può risalire per il 90% all'anno di produzione e quindi anche alla difficoltà. Spesso le caraffe potrebbero avere anche, non so, la numerazione di serie numerate molto ricercate e quindi che diventano chiaramente ancora più appetibili per i collezionisti.
Senta, visto che ha già fatto un paio di volte dei riferimenti ai sacri testi, ai testi rari, ecco, allora, siccome la nostra vuole essere anche un po' una trasmissione di servizio per chi magari volesse appassionarsi a questa collezione, io non lo so se lei ha sotto mano i titoli, se li conosce a memoria, ma insomma, diamo ai nostri ascoltatori qualche indicazione per documentarsi, per cominciare a conoscere questo mondo e alla fine, come si dice brutalmente, per non prendere delle
Certo.
fregature. Cosa diciamo? Cosa
Dunque, esiste
leggere?
un test inglese che si chiama Pub Jacks. Jacks è la caraffa in inglese, chiaramente, è un testo degli anni 70 in bianco e nero dove ci sono dei riferimenti su marchi, prezzi e case di produzione. Poi saltiamo agli anni 80 e dall'Australia arrivano due testi, che si chiamano Pub Jack Collection 1 e 2, e sono due testi dove riproducono a colori fedelmente le caraffe più ricercate, le serie più ambite che sono state prodotte, diciamo così.
Sì.
Adesso chiaramente non possono esserci tutti perché non esiste collezionista che abbia tutte le caraffe che sono in commercio, chiaramente.
Un'idea di quante sono? Qualcuno se l'è mai
Sì,
fatta? Sì.
si parla di un collezionista australiano che ha più di 6.000 esemplari.
Beh, credo che abbia anche una bella casa,
Sicuramente sì, anche perché non sono grandissime, ma sono comunque di ceramica, comunque la grandezza di un boccale da birra c'è tutta, quindi non è che.
lo so, conosco il problema, per altri versi. Senta, ma a questo punto questa battuta mi porta però a farle una domanda un po' più seria, e cioè credo che, visto proprio anche l'ingombro, quindi la difficoltà di conservarle, forse anche qui, come in tanti altri filoni del collezionismo, sarà il caso di fare delle scelte, o no? Cioè, voglio
Sì.
dire, scegliere di collezionare una marca piuttosto che un'altra, un paese piuttosto che un altro, oppure si colleziona tutto?
Ma diciamo che è un po' la malattia del collezionista, è difficile sezionare la collezione. Io conosco personalmente diversi amici, colleghi collezionisti che hanno scelto una sola marca, o addirittura solo i whisky americani piuttosto che gli scozzesi, piuttosto che i canadesi o gli irlandesi. Diventa un po' più limitativo, però chiaramente non è che tutti quanti possono arrivare ai 6.000 esemplari. Diciamo, collezioni di 500-600 pezzi sono già delle bellissime
Ah beh,
collezioni,
certo.
quindi, anche perché trovare queste caraffe non è poi così facile, insomma.
Ecco, appunto, due domande. La prima è quali sono quelle più ricercate, più difficili, quindi che hanno più valore. E la seconda, dove mettersi a cercarle?
Le più ricercate sono le aziende che non producono più, quindi diciamo le marche di whisky non più esistenti.
Per
Per
esempio?
potrebbero essere le vecchie Stewart, le vecchie Watson, le Ashers, che non sono più in commercio, diciamo così, sono
Sì.
prodotti che non vengono più commercializzati. E magari di stillerie che non, di aziende che non producono più ceramiche, tipo l'Euroceramica o la Moulin de Lou, che non produce più ceramiche, quindi sicuramente i pezzi che si trovano sono gli ultimi in commercio. E dove reperirle? Il famoso mercatino domenicale è sicuramente la zona più ambita dove andare a cercare queste caraffe. Chiaramente adesso con internet tutto si è un po' semplificato, perché chiaramente avendo tutti i siti che trattano questo oggetto hanno comunque una sorta di sezione dei doppioni per poter scambiare, vendere e acquistare.
Ecco, questo mi riporta un po' al discorso che facevamo prima sul documentarsi, eccetera. Da questo punto di vista, internet offre la possibilità di documentarsi oppure solo e soltanto scambi, prezzi e cose di questo genere?
No, no, c'è di tutto. Diciamo che personalmente io ho preparato nel mio sito una
Qual è?
sezione.
Diciamolo qual
Allora,
è.
il sito che è stato fatto da Sergio Brivio, un amico milanese che ha curato tutta la parte grafica, si chiama whiskyjacks.it. Whisky scritto normalmente whisky, Jack scritto con J di John, U di Udine, G di Genova, S di Savona,
Sì.
quindi .it. Ecco, nel sito c'è una sezione delle domande frequenti, quelle che sono le domande che possono fare i collezionisti che vogliono
Certo.
avvicinarsi al mondo, quindi come reperirle, come mantenerle, come imballarle, come spedirle. C'è una sezione per i marchi, diciamo così, e quindi tutto ciò che si può sapere per dare una data alla caraffa, anche quando si vuole acquistare. Quindi così. C'è una serie di foto di tutte le marche possibili che ci sono in commercio, anche per capire un po' la rarità, e sono le notizie storiche, diciamo così, della storia della caraffa vera e propria, nonché le foto delle più rare, magari nel caso del mio sito, oppure di quelle dei nostri colleghi che pubblicizzano sicuramente i pezzi più rari per poter dar sfoggio alla collezione, diciamo così. E poi c'è la sezione dei doppioni, che è la più importante, che viene visitata da tantissime persone perché c'è un grandissimo scambio, c'è un interscambio soprattutto con l'America, che sembra che abbia molti estimatori, quindi loro controllano questi doppioni e ti offrono questi baratti oltreoceano.
Ecco, lei prima giustamente ha detto whisky scritto senza la E, perché
Senza
poi c'è anche whisky scritto con la E, che è un modo, voglio dire, non scorretto, ma che riguarda, Stati Uniti e produzione irlandese, dico
irlandese,
bene?
esatto. Sì, si distinguono per queste due nazioni e hanno questa differenza, anche se alcune etichette di vecchi whisky scozzesi, quindi fatti in Scozia, hanno anche la E. Non è errato, come dicitura, avere entrambi le diciture, diciamo così.
Senti, qui poi si pone come appunto abbiamo verificato per altre collezioni di oggetti, tra virgolette, delicati, anche un problema di carattere pratico, cioè quello della spedizione o del trasporto. E quindi mi piacerebbe che in questa sede così si potesse dare anche qualche consiglio di carattere pratico, perché ripeto, mi metto sempre nei panni
Chi deve spedire?
di chi deve spedirlo, o semplicemente magari portarselo a casa dal mercatino, dal viaggio in Irlanda, dal viaggio in Scozia, dal viaggio in Inghilterra, dove ha trovato il pezzo raro, il pezzo bello, e si pone sempre questo problema. Oddio, adesso dove lo metto? In valigia si rompe, nella borsa, poi me la buttano. Cosa facciamo per arrivare a casa con la caraffa ancora tutta intera?
Beh, per il viaggio al mercatino è abbastanza semplice, perché comunque con un po' di carta mille bolle si può proteggere tranquillamente la caraffa. Invece per il viaggio via posta, che sia in Europa o in America, lì bisogna proprio attrezzarsi con tanta pazienza, fare un imballaggio quasi maniacale, avvolgere la caraffa prima nella gomma piuma, poi nel mille bolle, e poi deve essere all'interno di un cartone che tecnicamente quando cade non si deve rompere, perché logicamente in posta dove i pacchi vengono tirati. Quindi non ci deve essere nessun contatto tra una caraffa e l'altra, bisogna fare dei separé di polistirolo per fare in modo che nessun oggetto si tocchi con l'altro, se no sicuramente non arriverà mai intatta.
Prezzi, perché fino adesso abbiamo fatto i bravi, abbiamo girato alla larga da questo argomento, abbiamo detto come imballarle, come spedirle, come documentarsi, controllare il fondo, il marchio, la data, eccetera. insomma, abbiamo fatto finta di non porci problema. Adesso ce lo poniamo. Che cosa dobbiamo tirar fuori dal nostro porcellino salvadanaio?
Questa è la nota dolente.
Beh, insomma,
Chiaramente
speriamo che non sia così dolente,
beh,
no?
no, diciamo che ci sono dei pezzi, se parliamo delle Royal Doulton di fine 800, chiaramente lì ci vogliono svariate centinaia di euro, questo sicuramente. Diciamo che una caraffa mediamente a un mercatino si può pagare dai 10 ai 25 euro, una caraffa
Ecco, ma
classica.
sì, ecco, di che epoca, di che marchio, insomma.
Intorno a quelle che sono state prodotte fino agli anni 75, diciamo così, 75-80, non oltre, diciamo così. Se ne trovano diverse in mercatini, si può fare anche degli ottimi affari, ce ne sono mercatini in tutta Italia. Se posso segnalarne uno molto molto
Sì.
importante, è unico in Europa, a Reggiolo, la
Sì.
seconda domenica di giugno, in questo caso quest'anno viene il 13, il signor Giorgio Pertocchi ha organizzato una mostra per oggettistica da bar, cioè
Ah, che
una
bello,
fiera
certo.
che richiama solamente tutto ciò che è collezionismo da bar,
Ah, che
dalle
bello.
macchine di caffè alle caraffe, ai bicchieri, alle capsule di spumante,
Ah,
tutto ciò
straordinario.
che
E quindi
è. Ed è
con possibilità di acquistare anche.
assolutamente, assolutamente. È una fiera che dura un giorno, viene fatta anche in caso di maltempo ed è molto seguita dagli addetti ai lavori, molto pubblicizzata sui locali del settore. Ed è alla quarta edizione, è diventato un punto di ritrovo per tutta Italia, ma non solo, anche per l'Europa.
Bene, questa cosa è proprio un'indicazione interessante perché poi spesso la domanda più frequente che ci fanno gli ascoltatori è: ma dove vado a cercarle? Bene, allora, con questo direi che siamo davvero arrivati al termine della prima parte del nostro programma. Io saluto e ringrazio Alessandro Ortes, idealmente verso un po' di spring water nel mio bicchiere di whisky
Io
assieme a
brindo
lui.
con lei.
E beviamo tutti assieme. Grazie dunque. Adesso ci fermiamo per le notizie del GR e dunque GR24, ma restate con noi perché dopo, naturalmente, il consueto spazio dedicato agli appuntamenti di questo e del prossimo weekend, GR24.